Sempre fidatevi poco di quello che dico, oggi lo insisto particolarmente, perché ho pensato fosse necessario appunto approfittare di questa circostanza per un po' rivedere alcune cose che riguardano in modo molto forte le parole che abbiamo ascoltato e in particolare il testo del libro della Genesi. C'è un sottile maschilismo che accompagna anche la grande esegesi biblica, insomma, il grande studio della parola di Dio, e che poi si prolunga, insomma, per cui anche, diciamo così, nelle traduzioni italiane della nuova liturgia sempre ci sono un po' dei segni di questo, che tendono a mettere in contrapposizione le due figure femminili che oggi sono presenti nella scrittura, e cioè Eva da una parte e Maria dall'altra. Eva ha combinato il guaio e Maria lo ripara. Il fatto che il Vescovo di Roma abbia detto che bisogna riprendere tutta una riflessione anche teologica sul tema del femminile, sul tema della donna, mi ha incoraggiato ad andare avanti in pensieri che coltivo da anni, e quindi oggi qualche cosa ancora vi dico. Cioè, credo che proprio ci siano degli errori nel come si legge la scrittura. In ogni modo, vorrei partire innanzitutto con quella domanda di Dio: dove sei? Dio esce nel giardino per intrattenersi con la sua creatura amata e non la trova. Dove sei? Appunto, quando il Papa è andato a Lampedusa per ricordare quelle persone inabissate nel mare, ha citato questa domanda insieme a un'altra domanda che compare subito dopo, sempre nel libro della Genesi, ed è la domanda che Dio rivolge al fratello maggiore quando gli dice: dov'è tuo fratello? Sono queste domande di Dio, eh? Questa domanda dove sei è così importante che si potrebbe pensare che tutta la storia della salvezza, e quindi tutto il librone della Bibbia, sia in qualche modo la storia di questa ricerca che Dio fa della sua creatura amata e perduta. Dove sei? Mentre i filosofi pensano che sia gli uomini che cercano Dio, la parola di Dio ci dice che invece è Dio che cerca l'umanità. Cosa che credo si traduca nell'esperienza di tutti noi, no? Perché noi non sappiamo tanto perché siamo qui, è vero? Noi certamente possiamo pensare che siamo qui perché siamo diversi dagli altri o addirittura migliori degli altri. Assolutamente no. Abbiamo però l'idea di qualche cosa che in qualche modo, in modi diversissimi l'uno per l'altro, ci ha fatto incontrare, ci ha presi per mano e stamattina siamo qua. Ma non siamo noi dei ricercatori di Dio. Ecco, esattamente il rovescio. È Dio, questo appassionato ricercatore di noi. E perché ci cerca? E perché voi andate a cercare un vostro figliolo e non trovate? Perché lo fate? Lo fate perché lo amate. E quindi senza di lui state male. E Dio è così. Dio ci vuole bene. E noi siamo qui non perché ce lo meritiamo, non perché l'abbiamo conquistato, non perché neanche l'abbiamo capito, ma semplicemente perché è Lui che ci vuole bene, ci ha cercato e ci ha trovato. E ancora molte volte noi ci perderemo e Lui verrà a cercarci. e non c'è situazione, né vicenda, né persona che sia fuori da questa ricerca amante di Dio. Non ci sono i dentro e i fuori. Negli ultimi mesi la Chiesa, non l'hanno scritto in tanti, si è enormemente allargata, enormemente. Perché si è allargata? È perché, per esempio, volendo fare un convegno dove vorrebbe che si parlasse della famiglia, del matrimonio, eccetera, così, lui ha fatto 38 domande che sono state mandate in giro. Noi qui faremo una riunione anche di parrocchia per rispondere a queste domande, perché lui ha detto che le domande le mandava a tutti, non ai vescovi. I vescovi se ne sono un po' tenute, poveretti, da secoli sono abituati a questo. Ho detto, no, ma mica bene, sono mandate a tutti, mandate a tutti. Per esempio il nostro arcivescovo quindi ha chiamato i capi dei preti delle diverse zone e gli ha detto, va bene, adesso vi do le domande, voglio sapere cosa ne pensa dei preti. Insomma, c'è qualcosa, non siamo tutta la gente. Vabbè. Fra l'altro con un particolare, un po' strano, cioè che le domande sono 38, ma l'arcivescovo ne ha mandate 22, 23, come là. Le altre, ovviamente una persona carogna come sono io è andato a vedere che domande, ma è inevitabile, insomma. E certo ci sono delle domande preoccupanti che fanno impressione. Perché? Perché lui fa delle domande su situazioni e persone che sono fuori, che non c'entra niente, perché sono sbagliate, che sono illegittime, che non possono, eccetera, eccetera. Invece lui ha mandato le domande, dice, ma per questo come si fa però? E voi cosa ne pensate? E le chiese locali che cosa stanno facendo? Eh certo, e in questo senso la chiesa si è allargata, Perché? Perché questi qui che ufficialmente non c'entrano, c'entrano. Ma ci sono indicati come nostri fratelli. Fratelli che lui intende cercare. Perché siccome Dio li cerca, lui non può non cercarli. E noi non possiamo non cercarli. E se in casa nostra un nostro figliolo è andato un po' fuori, a noi dispiace se i suoi fratelli non sono nella nostra stessa ansia di ricerca. Perché lui, noi, con quello perduto, stiamo male. Finché non lo troviamo. E abbiamo bisogno che tutti i nostri figli siano partecipi di questa ricerca. Perché Dio ama. Questo va messo come presupposto di ogni pensiero che si voglia fare davanti alla parola di Dio. Ci ama e ci cerca. Vabbè, poi lo trova sto Adamo tutto nascosto, si è scoperto, ha capito di essere nudo, è un tema molto importante, ma non possiamo adesso fermarci su questo, perché sono moltissime le cose. Fatto sta, cosa è successo? E lui gli risponde, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero. Però quella donna lì l'ha voluta lui. Era lui che stava male perché era da solo, ricordate? Era lui che era malinconico e non gli bastava che Dio gli regalasse tutto il resto, perché gli mancava quello che contava per lui, che era essenziale per lui. E Dio gliel'ha regalata. Ma siccome adesso è successo un guaio, la colpa è di lei. Anzi, la colpa è di Dio, perché gli dice, la donna che tu mi hai dato, mi hai fatto mangiare e adesso siamo qua. E bisogna tenerne presente di questo. Lui poi allora interroga la donna e dice, perché hai fatto questo? E lei gli dice, perché il serpente mi ha ingannata. E io ho mangiato. E a questo punto lei tira fuori una cosa grossissima, eppure oggi dobbiamo lasciare nell'elenco di cose importanti, ma non ci possiamo entrare dentro, perché lei in quel momento gli dice che cosa le è successo. Le è successo che un gran male, rappresentato dal serpente, diciamo così, le è saltato addosso, l'ha ingannata e lei c'è caduta. In quel momento, nella grande strada di Dio, viene messo in evidenza un problema grandissimo, che è un problema di tutti noi, ed è un problema sia la religione, gli atei, tutti, che è il problema del male, che è un problema enorme. Perché quasi sempre si pensa che se c'è un male c'è uno che ne ha colpa. E la carcere della Dozza ne è pieno, di quelli che noi pensiamo. C'è il male, l'hanno fatto loro, chiudiamoli là dentro. Ma quando tu perdi l'amore della tua vita, è un male. Il dolore perché ti è morto un bambino, è un male. Vai pure a cercare le cause te. Il male a un certo punto, che cos'è? È una roba più grande di noi, che si impadronisce di noi. Avete mai provato, per esempio, un sentimento cattivo che ti dominava? Una passione che ti ha dominato? E te diventi schiavo di quella passione, c'è niente da fare. Al punto che, quando uno è cattivo, va bene, potrai dire, ma che è cattivo, ma se vuoi pensare di più e meglio, devi pensare che la cattiveria si è impadronita di lui, e lo manovra, e lo schiavizza, e tu hai un bel dirgli, vieni fuori, perché anche tu, e anch'io, più di tutti voi, sono stato schiavo di un male, e ho fatto del male, perché quel male mi ha dominato. E dice, potevi liberarti, sono stato mica capace, E allora com'è che sei qui stamattina? È perché c'è un altro che mi ha liberato, perché se no da solo non mi liberavo. Vi ricordate l'ultima roba che si chiede nel Padre Nostro? Ma liberami dal male. I nostri fratelli della Riforma correggono un po' quella parola in modo più esatto e dicono liberami dal maligno, personificano questo male, che abbia le corna o non le abbia le corna, in ogni caso è qualche cosa di più forte di me, che mi domina. Ora lei in quel momento non accusa nessuno e tira fuori il problema. Se andate avanti a leggere le parole che abbiamo ascoltato, Dio dopo si occupa di quel male lì, è vero? E dice, ma vedrai che la donna però si vendicherà di te. E parla di questo. E parla di una lotta frontale della donna nei confronti di questo mistero così grosso. Poi il nostro testo di oggi aggiunge un ultimo versetto, un poco più avanti, sul quale invece conviene fermarsi. Perché dice, vedete l'ultima riga? L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Si capisce poco detto così. Una traduzione greca della Bibbia lo fa capire meglio, perché dice che l'uomo chiamò sua moglie vita perché ella è la madre di tutti i viventi. La parola Eva è una parola che nella lingua ebraica vuol dire vita, insomma, e quindi l'ha chiamata vita perché è la madre di tutti i viventi. È difficile a questo punto dire che lei è la grande colpevole. Piccolo consiglietto bibliografico, c'è un libretto scritto nel secolo scorso da un grande teologo russo, ormai 100 anni fa, che si chiama La donna e la salvezza del mondo. Non costa molto, poi se vi viene l'influenza provate a dargli un'occhiata. Ha delle cose secondo me molto, molto belle e molto importanti. Chiusa la parentesi cultur bibliografica. Perché non è contrapposto. Io sempre di più ho l'impressione che quella donna e quella madre sia la profezia di questa donna e di questa madre che noi oggi festeggiamo. Perché quando Dio parlava con lei e le dice, quando parlava con il serpente, gli diceva, io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò Eva. E quindi capite, una cosa enorme, perché Eva non è l'oscuro del chiaro di Maria, è la profezia di Maria, è la preparazione di Maria. è la condizione nella quale ci troviamo adesso. Povera gente, con ste male che imperversa. E chi sono le nostre donne? Sono il segno di questa lotta contro il male. Ma dimmi qual è il male. E il male ha un nome che si può rendere un po', adesso vi scapperà da ridere, perché la parola diavolo vuol dire dividere. È uno che accusa e divide. Il diavolo cosa vuol fare? Accusarci, ovviamente ci prende, perché dice il prete Giovanni ha detto questo, ha fatto questo, sta facendo quei pensieri, sta rubando di qua e di là. Ovviamente ci piglia, il diavolo è un buon Sherlock Holmes, fa di questo un'accusa e con tutto questo cosa vuol provocare? Una divisione fra me e Dio. Quindi il male è fondamentalmente divisione. Perché il bene è fondamentalmente amore, il bene è fondamentalmente volersi bene, il bene è quel ben di Dio che Lui, così come siamo, nudi e crudi, ci vuole bene. Ce lo diciamo tutte le domeniche, Dio ci ama così come siamo, perché aggiungiamo sempre che se Dio ci amasse come dovremmo essere, non riuscirebbe a amare nessuno, perché nessuno è mai come deve essere. Sì, c'è San Luigi Gonzaga, San Francesco, i Pierini, ma insomma, anche loro qualche macchiolina ce l'avranno, è vero? Ma Lui in ogni caso, e questo è il trionfo, vuol bene anche a me. Il vecchio peccatore. E io sono testimone del bene che Lui mi vuole. Se il male è divisione e il bene è volersi bene, il mistero del femminile, il grande segreto del femminile, la grande potenza del femminile è la comunione d'amore, è la riconciliazione. È l'essere l'amore più forte del giusto. In questi giorni vado a prendere una signora al carcere che viene qua a lavorare. Devo sempre un po' aspettare. E vedo sempre molte donne che entrano in quel punto del carcere con dei pacchi di vivere, di indumenti, perché dentro ci sono i loro uomini. E io penso molto a loro. Penso molto alla loro solitudine, alla potenza del loro desiderio di comunione, al voler bene. C'è molti carcerati nel carcere nostro, sono abbandonati e nessuno mai li va a trovare. E allora fanno una cosa che si chiama la domandina e a sua discrezione la disciplina del carcere consente che io, che te, eccetera, così possiamo andare a fare dei colloqui perché nessuno va a colloquiare. E quando questa gente chiede di poter colloquiare, non è perché ha bisogno di tutti caramelle o così, ma perché ha bisogno di che ci sia qualcuno davanti a lui. E si va lì in un posto dove si è davanti in tantissimi, ognuno è davanti a uno, c'è un casino del diavolo, è vero? Però lui almeno ha qualcheduno e quindi anche lui oggi lascia la solitudine prigioniera della sua cella perché può parlare con qualcuno. Pensate, no, è un bene, ma pensate all'artificiosità di tutto questo. Ebbene, proprio è questo che oggi deve attirare la nostra attenzione. Perché Eva è stata chiamata così, perché era la madre di tutti i viventi. Questa qui, di cui oggi è la festa, è la madre di Dio. Noi dell'Occidente abbiamo avuto un po' paura a dargli subito sto titolo, madre di Dio, perché è una roba grossa. Invece i nostri fratelli cristiani dell'Oriente, loro subito, madre di Dio, madre di Dio. Però capite, madre di Dio, e quindi madre dei figli di Dio, madre dei fratelli di Gesù, salvati da questo Gesù che il Padre ha mandato perché tutti noi possiamo venire a sapere che siamo amati perché siamo figli. E qui oggi c'è una parola, c'è un verbo, quella roba che hanno fatto adesso facendo il cambio della festa all'ultimo momento, così hanno messo dentro il testo della lettera ai Romani, fateci attenzione, perché in questa lettera ai Romani c'è una parola molto importante. Dice nella seconda parte del testo: accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. È un verbo pochissimo usato in tutto il Nuovo Testamento, pochissimo usato, però 4 volte nella lettera ai Romani e 2 volte qui: accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi. Certo, questo, accogliere, questo posto è inutile se esclude qualcuno, questo posto è sbagliato se non accoglie tutti. Il senso della nostra vita è questa accoglienza. Vieni pure. La Chiesa, dice il Vescovo di Roma, deve essere un posto accogliente, non un posto escludente, non un tribunale che esclude. Se c'è un problema, è quello di chiedersi come fare ad accogliere tutti. Perché saranno ben tutti uguali? E no, non è vero, se ognuno c'è il suo problema. Perché anche te, se hai 3 figli, te ti adatti a ciascuno dei 3 e chiedi che gli altri 2, questo qui che è un po' stortino, lo accolgano come lui è. Lui non fa mai gli esami dell'università, è vero, ha scambiato il giorno con la notte, è un guaio, è un rompiscatole, dillo pure. E però, allora come lo accogliamo? Non si può non accoglierlo però, eh? Ora le nostre madri sono state e sono per noi questo grande segno di accoglienza. Una donna, te gli puoi andare a dire 1000 volte che suo figlio è un mascalzone, questa cosa la dolora perché lui è un mascalzone e la dolora perché tu glielo dici, ma lei in ogni caso è suo figlio, e il fatto che sia suo figlio è molto di più del fatto che lui è un mascalzone, perché lui in ogni modo è suo figlio. Può darsi che lui se ne vada, ma lei non se ne andrà da lui. Gli sarà sempre vicina. E più lui andrà lontano, più lei gli sarà vicina. E se lo vedrà tornare da lontano, gli correrà incontro. Ecco, è il senso della festa di oggi. Questa grande festa dell'accoglienza. Questo grembo fecondo di amore. La Chiesa deve essere questo, e noi siamo al mondo collocati in questa posizione strana, perché noi ci ha accolti e non sappiamo perché ci ha accolti, però siccome siamo accolti non possiamo che essere accoglienti. Certe volte per accogliere si sanguina. Perché si va contro la nostra paura, ma si va contro il nostro orgoglio e qualche volta si va contro la nostra dignità. Ma ogni sera il buon Dio mi chiede: sono a casa tutti? E quando dico la messa, ogni tanto Dio mi tira per la giacchetta per dirmi: ma non è che pensi solo a questi qui, vero? Perché questi qui in fondo sono qui. E quindi io durante la messa perdo ogni tanto la testa, perché lui mi costringe a uscire. Vabbè, finiamo con una battuta. Ieri sera sono andato a un concerto di una banda che un mio amico, che è un grande boss del Rizzoli, adesso sta facendo il Rizzoli Sicilia, ma diventerà l'anno 21 il capo di tutto qua, ed è giovanissimo, è un ebreo, una persona molto interessante. Siamo diventati molto amici perché siamo andati in giro, soprattutto siamo andati in Eritrea una volta a farci qualche cosa. Poi io mi sono affezionato a lui perché avere un figlio così mi piacerebbe, ma non ce l'ho di figli fatti così, ne ho molti ma non li ho fatti io, insomma. Fatto sta che mi sono affezionato, 3 mesi dopo questo viaggio mi sono caduto in un tombino, così lui mi ha anche rifatto il femore. E allora, quindi abbiamo legami molto forti anche proprio per camminare insieme. E ieri sera c'era questo concerto e lui mi ha detto di andare perché ho dovuto dire anche 2 stupidate, insomma, durante questo concerto che fanno per aiuti, per se opere che loro fanno nel terzo mondo. A un certo punto ero lì al concerto, ho detto, ma dove sono io? Beh, sapete dove ero? Ero in un posto dove 46 anni fa, 46, sono diventato diacono. Dice, ma come in teatro? No, era la cappella del seminario. Io sono mai stato in seminario, però per farmi diacono mi hanno portato nel seminario. L'avevano appena fatto lassù e quindi una grande cappella. Poi i preti non ce ne sono più, hanno venduto tutto ed è diventato il Rizzoli Ricerca. E lì c'è un grande sala da conferenze, cine e concerto per la banda. A un certo punto ho guardato bene proprio dove c'era la banda, io sono diventato diacono lì. Beh, insomma, ho avuto la misura della storia che Dio costruisce. Vedi, è stato qua tutto devoto, davvero. Dopo mi ricordo che dei miei amici, per farmi uno scherzo, sono venuti lì, io ero lì col cardinale arcivescovo che mi aveva appena fatto diacono, ti abbiamo fatto un bel regalo, te lo possiamo far vedere. Va bene, sì, avevo un po' paura perché sapevo che erano birichini. Va bene, allora te lo facciamo vedere. Lì davanti all'arcivescovo tutti i monsignori aprono un rotolo e era una colossale fotografia di Mao Zedong, che a quei tempi lì, insomma, è vero, davanti all'arcivescovo tra un senso ghiacciante di imbarazzo, dice, ma guarda che storia. Tutti voi, l'ho raccontato per questo motivo, tutti voi avete una meravigliosa storia che Dio ha costruito per ciascuno di voi. Con infinito affetto, con le finezze del suo amore, con la sua infinita pazienza. Sono tutte parole che ci sono qui dentro oggi, tra l'altro. E vi ha accolto. Allora la sua preghiera a voi è che anche voi, noi, siamo accoglienti, perché questo è il suo desiderio. Per questa accoglienza non c'è dubbio. Bisogna chiedere alle nostre sorelle, alle nostre mamme, alle nostre figlie, alle nostre mogli, una parte speciale. Una parte speciale. Ci hanno chiesto se possiamo ospitare qualcuno qua, perché adesso fa troppo freddo e quindi è bene che tutti possano avere un tetto sulla testa. Stiamo vedendo se possiamo farlo. Però come condizione per farlo abbiamo detto, beh, insomma, sia però un'accoglienza un po' affettuosa, sia un'accoglienza un po' gentile, se no è meglio che ci pensi qualcun altro. Allora lo dico perché se qualcuno qui vuole un po' partecipare a questo tentativo di accogliere qualche persona per il tempo del freddo, perché abbiano un posto un po' più gentile e accogliente per passare la notte, evidentemente è bene accolto. Al di là di questo, credo che ognuno sappia bene chi lo aspetta e chi lui aspetta perché possa essere accolto, consolato e festeggiato.